Quando mesi fa avevamo programmato questa 3 giorni, il tema lo vedete a mezzo secolo del Concilio, con la presenza di José María Castillo e di Vito Mancuso, pensavo di trattare la novità che il Concilio ha portato nel campo della Sacra Scrittura, però nel frattempo è venuta fuori questa sorpresa grande di questo nuovo Papa, Papa Francesco, che ha già, e speriamo che lo farà, cambiato la modalità di essere Papa. Allora ho pensato di trattare il tema della figura del Pietro, al quale i Papi si richiamano, quindi la figura di questo discepolo particolare che c'è nei Vangeli. Quindi questa sera tratteremo il primato di Pietro, la sua conversione, fino a quella che sarà una scelta senz'altro clamorosa. Si parla di primato di Pietro. Indubbiamente c'è un primato di questo discepolo nei confronti degli altri, ma normalmente non si trova tanto la giustificazione di questo primato nei brani classici tipo Matteo, tu sei Pietro su questa pietra, oppure Giovanni, pasci i miei agnelli. Credo che la radice del primato di Pietro si trova nel Vangelo di Luca, nell'assicurazione di Gesù, il capitolo 22 di Luca, che Gesù fa a Pietro: io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta ravveduto, convertito, conferma i tuoi fratelli. Questa credo che è il primato di Pietro. Quindi Gesù assicura a Pietro che ha pregato per lui perché quando finalmente si sarà convertito possa rafforzare la fede dei propri fratelli. Ed è Luca negli Atti, e gli Atti sono la seconda parte del Vangelo, anche se presto vennero separati da questo testo, ed è Luca che ci racconta le tappe travagliate della conversione di Pietro, una conversione abbastanza difficile, dolorosa. Negli Atti, nel capitolo 11, leggiamo: Pietro, dopo un periodo di tempo abbastanza lungo, quindi è il travaglio. Ricordiamo che Pietro è il discepolo che ha tradito Gesù, lo ha rinnegato. E perché? Perché non accettava l'idea di un Messia messo a morte. Era contro le aspettative, era contro la tradizione. Quest'uomo inviato da Dio non poteva essere messo a morte. Quest'uomo doveva vincere, trionfare, cacciare i romani, il sacerdozio corrotto, e inaugurare il regno di Israele. Quindi Pietro ha visto fallire tutte le sue aspettative e ha tradito Gesù. Allora, scrive Luca, Pietro, dopo un periodo di tempo abbastanza lungo, decise dunque di mettersi in viaggio alla volta di Gerusalemme. Egli si rivolse ai fratelli per confermarli, facendo frequenti discorsi di regione in regione. Quindi incomincia Pietro, dopo un lungo periodo travagliato e di riflessione, ad andare a rafforzare le comunità cristiane. Lo stile di Luca è quello di raffigurare la realtà di una comunità attraverso un protagonista. La situazione che Pietro trova è semplicemente disastrosa. Le comunità o sono moribonde o sono morte. Quindi la comunità cristiana che doveva seguire i passi del Messia, esiliandosi dall'istituzione che aveva condannato a morte come un bestemmiatore, qual è? Luca ce la descrive: la Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Attenzione, dello stile di Luca questo. Non è un'affermazione positiva, non è un complimento. Il fatto che la Chiesa fosse in pace in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria significava che in questa Chiesa non si vedeva la novità portata da Gesù. Ma come poteva essere la Chiesa in pace dappertutto quando colui che volevano seguire Gesù era stato appena messo a morte come un bestemmiatore, come un maledetto da Dio? È che la comunità cristiana ancora non era cristiana, giudeo-cristiana, non aveva compreso la novità portata da Gesù e non aveva rotto con l'istituzione. Quindi era uno dei tanti gruppi religiosi che c'erano, ma non di più. Allora Pietro incomincia a visitare queste comunità, ci scrive Luca, va in una, quella di Lida, dove trova un uomo, Enea, che è paralittico da ben 8 anni. Il numero 8, sappiamo, è la cifra che indica la resurrezione, la vittoria della vita sulla morte. Qui invece c'è una comunità che langue. Va in un'altra comunità, a Giaffa, e trova Tabità, che invece è morta. È la situazione di queste comunità. Non avendo accolto la novità portata da Gesù, o languono o sono morte. Allora, il compito di Pietro è rianimare queste comunità malate e risuscitare quelle morte. Ma e chi vuol seguire, siamo al capitolo 9 degli Atti, versetto 43, ecco, comincia la tappa. Gesù ha detto, quando tu ti sarai convertito, ravveduto, dovrai confermare i tuoi fratelli. Nella misura che Pietro conferma i fratelli, c'è la sua conversione. Luca ci scrive qualcosa di sconcertante. Avvenne poi che per parecchi giorni Pietro rimase in Joppe, Giaffa, presso un certo Simone Conciatore. È strana la scelta di Pietro. Perché non sta nella comunità di Tabità o nella comunità di Enea? Ma sceglie lui di andare da un certo Simone, e l'Evangelista scrive Conciatore. Conciare le pelli era un mestiere ritenuto impuro, perché si doveva trattare con gli animali morti, e questo faceva sì che il conciatore fosse una persona immersa nell'impurità fino al collo. Ebbene, Pietro, quando deve scegliere tra comunità tanto pie, tanto devote, tanto religiose, e una che invece vive ormai ai margini della legge, perché è presieduta da uno che è impuro, quindi fa un lavoro condannato dalla tradizione della legge, ebbene, Simone sceglie questa casa. Quindi è già il primo passo verso la sua conversione. Pietro ha preferito andare a vivere presso un impuro, esponendosi, proviamo a immaginare, a quali critiche e mormorazioni della comunità giudeo-credenti, piuttosto che restare in comunità che invece sono carenti di vita. Questo è il primo passo di Pietro verso la sua conversione. Ed è proprio stando in casa di Simone, il conciatore, quindi si è inclinata la sua fedeltà alla legge, che c'è l'irruzione dello Spirito. Quando, e questa è una costante dei Vangeli, quando nell'uomo si inclina anche debolmente il fronte dell'osservanza della legge, subito da queste fessure entra lo Spirito per animarlo. Ebbene, mentre Pietro è in casa di Simone, il conciatore, appare un altro personaggio negli Atti, che è un pagano, un centurione della corte italica, scrive l'Evangelista, che si chiama Cornelio. Quindi è un pagano, un impuro, un occupante, però è una persona profondamente religiosa, e scrive l'Evangelista che verso le 3 del pomeriggio, è l'ora della morte di Gesù, gli effetti della morte di Gesù, ha un'esperienza del Signore che gli dice di mandare degli uomini a Giaffa e far venire un certo Simone, detto anche Pietro, e gli assicura, egli ospite presso un certo Simone Conciatore. È una garanzia, guarda, non è di quelli proprio strettamente osservanti. Stai in casa di una persona impura, quindi ti puoi fidare. Ed ecco l'avvenimento determinante nella conversione di Pietro, come ci descrive l'Evangelista. Al capitolo 10, l'indomani, mentre essi erano in cammino, quindi questi uomini vanno in cerca di Pietro, e il Signore lo prepara. E si avvicinavano alla città, Pietro salì sulla terrazza a pregare intorno all'ora sesta. Ancora è condizionato dalla tradizione, quindi prega secondo gli orari previsti dalla tradizione spirituale giudaica. Ed è interessante che per pregare Pietro, l'Evangelista lo pone in rilievo, va sempre nei luoghi sbagliati. O va nel Tempio, che Gesù ha definito un covo di banditi, o va in terrazza. Ma perché uno va in terrazza a pregare? Per esibirsi, per farsi vedere. Le terrazze, queste case basse con il terrazzo, erano accessibili alla vista di tutti. Allora, per pregare, uno che si metteva sulla terrazza era alla vista di tutti. Quando Gesù invece aveva detto in un altro Vangelo, quando vuoi pregare mettiti nel luogo più nascosto della casa. Questo fa comprendere quanto è difficile, quando le tradizioni sono radicate, riuscire a emanciparsi da questo. Ebbene, mentre prega, divenne affamato. Naturalmente l'Evangelista vuole far comprendere, non si tratta soltanto di una fame fisica, si tratta di una carenza, di una fame, di qualcosa che sente che gli manca. E volle mangiare. Mentre glielo preparavano, avvenne su di lui un'estasi. Il termine estasi non ha il significato che poi verrà dato nella spiritualità. Il termine estasi in greco significa andò fuori di testa, andò fuori di sé, perché gli è successo qualcosa di strano. È interessante che il Signore non gli si manifesta mentre stava pregando, ma nella fame. È interessante questo dettaglio. Il Signore non agisce nel culto, ma nella vita, negli aspetti normali della vita. Ed ecco, mentre fuori di testa, la sua esperienza. E vede il cielo aperto, espressione che indica la comunicazione divina, e discendere un recipiente come una grande tovaglia a terra calata per quattro capi. Il numero 4, lo sappiamo, ricorda i punti cardinali. In essa si trovava ogni sorta di quadrupedi, di rettili della terra e di volatili del cielo. Nella tovaglia che copre i quattro punti cardinali della terra si trovano tutti gli animali della creazione, nel libro del Genesi. E gli suonò una voce che gli diceva: alzati Pietro. E lo chiama Pietro, per chi viene agli incontri sappiamo che questo discepolo si chiama Simone, e gli è stato dato un soprannome negativo che indica la sua testardaggine, la sua cocciutaggine, Pietro, mai Gesù lo chiama Pietro, sempre Simone. Sono gli evangelisti che, quando vogliono indicare che questo discepolo agisce contro Gesù o in opposizione o in incomprensione, lo nomino Pietro, ma l'unica volta che Gesù l'ha chiamato Pietro è nel Vangelo di Luca, ed è qui la stessa espressione che risuona qui negli Atti. Alzati Pietro, sacrifica, uccidi e mangia. E perché risuona questo nome Pietro? L'unica volta che Gesù si è rivolto al discepolo chiamandolo Pietro è per annunziargli il suo tradimento. Quando negli Atti dice: Pietro, io ti dico, non canterà oggi il gallo prima che tu per tre volte, teniamo presente questo numero, avrai negato di conoscermi. Allora, sentendosi chiamare Pietro da Gesù, la voce è quella del Signore, il discepolo ricorda la predizione del suo tradimento. È un monito che non manifesti ancora quell'atteggiamento che lo ha portato a tradire Gesù. La voce si rivolgerà a Pietro per ben tre volte, indica la resistenza che ha questo discepolo ad accogliere l'invito di Gesù. Allora la voce del Signore gli ha detto: alzati, uccidi e mangia. Quale sarà la risposta di Simone? Non per niente si chiama Pietro. Ma Pietro disse: giammai, Signore. Vedete? Lui sempre è in opposizione a quello che il Signore gli dice. Stasera tutti mi abbandonerete. Figurati, io darò la mia vita per te. Quando ha visto da lontano le guardie se le date a gambe. Giammai, Signore, perché mai ho mangiato nulla di profano o di immondo. Allora, nella tovaglia c'erano tutti gli animali della creazione, che poi dopo, con Mosè, vennero suddivisi tra animali puri, che si potevano mangiare, e quelli considerati impuri, che non si potevano mangiare, pena l'impurità dell'uomo. Qui il discorso è preparatorio all'accoglienza di tre personaggi impuri che stanno andando verso Gesù. I pagani sono impuri. Quindi qui il discorso non è soltanto un discorso alimentare, ma è un discorso, vedremo, esistenziale di grande portata e di grande attualità. Quindi la reazione di Pietro rivela la grande sicurezza che lui ha di se stesso, proprio come l'annuncio del tradimento. Signore, io sono pronto ad andare in prigione e alla morte per te. E una voce, di nuovo, per la seconda volta, lui, ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo immondo. Allora neanche Gesù cede. La creazione è opera di Dio. Dio ha fatto tutto puro. È la legge che ha insozzato tutto questo. Considerato impuro, non degno, quello che Dio invece aveva creato come puro. E Gesù nel Vangelo di Marco, elimina questa divisione tra puri e impuri. Scrive Marco nel suo Vangelo che Gesù dichiarava così puri tutti gli alimenti. Ebbene, sottolinea l'Evangelista, questo avvenne per tre volte, esattamente come il triplice rinnegamento di Pietro. E immediatamente l'oggetto fu risollevato dal cielo. Allora Pietro, di fronte alla terza volta, incomincia a capire come la sua resistenza l'ha portata a tradire Gesù. Se non accoglie questo messaggio di superare la legge del puro e dell'impuro, rischia di tradirlo definitivamente per la seconda volta. Allora, mentre Pietro era rimasto perplesso su cosa fosse la visione che aveva visto, ci sta riflettendo, perché è qualcosa di strano. Lui, da fedele giudeo, non ha mai mangiato niente di impuro. Adesso il Signore gli dice, alzati, uccidi e mangia. C'è qualcosa che non va, ma questa volta, per fortuna, non lo rifiuta. Ecco gli uomini inviati da Cornelio, informatisi sulla casa di Simone, furono alla porta. Avendo chiamato, domandavano se Simone, quello soprannominato Pietro, fosse ospite là. E continua l'Evangelista, mentre Pietro rifletteva sulla visione, Pietro è rimasto sconvolto da questo. C'è qualcosa che non quadra. È un terremoto della sua fede, della sua spiritualità. Mentre Pietro rifletteva sulla visione, lo Spirito gli disse, ecco, tre uomini ti cercano. E di nuovo all'imperativo, alzati, scendi e va con loro senza esitare. Lui che ha detto già mai, perché io li ho inviati. Prima aveva detto che erano stati inviati da Cornelio. Qui invece lo Spirito dice, io li ho inviati. Quello che sta dicendo l'Evangelista è di una grande portata. Non era Cornelio ad aver inviato questi tre persone, ma lo Spirito. Cornelio, il pagano, aveva agito, mosso dallo Spirito, esattamente come i profeti. Per convertire Pietro, un cristiano, lo Spirito si è servito di uno straniero e di un pagano. Quindi l'Evangelista segnala l'azione fantastica dello Spirito. Bene, mosso da Gesù e dallo Spirito, Pietro accoglie gli inviati di Cornelio. Questo è un fatto clamoroso, vedremo dopo quando lui dovrà rendere conto alla comunità di Gerusalemme di questo, sarà reticente su tutto questo, e con questi si reca a casa di Cornelio. E qui Pietro, un giudeo, accetta di entrare in casa di un pagano, il pagano Cornelio, e come in una vera grande professione di fede dichiara, e questo che dice Pietro è di un'importanza e di un'attualità incredibile. Dice Pietro, voi sapete che non è lecito a un uomo giudeo unirsi o avvicinarsi a uno straniero. È la religione che fomenta il razzismo, è la religione la base delle divisioni. Sentiamo cosa dice Pietro. Voi sapete che non è lecito a un uomo giudeo unirsi o avvicinarsi a uno straniero, perché gli stranieri sono inferiori, perché sono impuri, e noi, razza eletta, non ci dobbiamo mescolare con loro. Ma, ed ecco questa, per me è la più grande professione di fede di tutto il Nuovo Testamento, una realtà importante che deve essere sempre scolpita nei catechismi e nell'insegnamento. Ma Dio mi ha mostrato che non si deve dire profano o immondo nessun uomo. Questa è una canonata, quella di Pietro. Dio mi ha mostrato, quindi non ci sono arrivato io, Dio mi ha mostrato che non si deve dire profano, escluso da Dio, o immondo, impuro, nessun uomo. È la religione che ha diviso gli uomini tra puri e impuri, tra meritevoli e no, tra degni ed esclusi, ma non Dio. È la religione che ha perpetrato questo abominio, ma Dio mi ha mostrato che nessun uomo è impuro. Quindi quella divisione che abbiamo visto tra animali puri e impuri, creata dalla tradizione, non proveniva da Dio, non era Dio. Per Dio nessuna persona è impura. Cosa significa che nessuna persona è impura? Che non c'è nessuno, qualunque sia la sua condotta, il suo comportamento, che possa sentirsi escluso dall'amore di Dio. È la religione che si mette come ostacolo che questo amore arrivi a tutti e dice tu sei degno e tu no, tu sei accetto e tu sei escluso, tu con determinate regole, ma non certo il Signore. Dio mi ha mostrato che nessun uomo deve essere considerato impuro. Piccola parentesi, non è mai capitato in tutti questi 15 anni, negli incontri, nelle messe, non m'era mai capitato di citare un Papa, stavolta ad ogni incontro tocca farlo perché ci supera. Giorni fa il Papa ha detto che Gesù ha istituito 7 sacramenti e noi, nel senso di clero, abbiamo istituito l'ottavo, quello della dogana pastorale. Noi abbiamo deciso chi può accedere e chi no, chi è degno e chi no. E il Papa che parla dice questa è una cosa indegna, non voluta da Gesù. E allora questo messaggio è attualissimo. Dio ha detto a Pietro che nessun uomo può essere escluso. Ecco la buona notizia portata da Gesù. Ma ripeto, poi dopo Pietro la pagherà grossa, questa che ha fatto, perché non era credibile. E poi qui Pietro comincia a parlare. Ancora non è maturo Pietro. Fa un bellissimo discorso dove mescola la novità di Gesù con la tradizione giudaica, insomma combina un disastro, e questa è l'ironia di Luca ed è la simpatia con la quale ci presenta questi episodi. Il povero Pietro, ogni volta che cerca di cominciare a dire un discorso, se la cosa non va bene viene interrotta. Scrive l'Evangelista, Pietro stava ancora dicendo queste parole, quindi sta catechizzando questi pagani, ma li sta catechizzando con elementi antichi mescolati ai nuovi. Comunque è una predica che poteva andare bene per qualunque giudeo. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo piombò, non scese, piombò su tutti quelli che ascoltavano la parola. Impedisce a Pietro di proseguire. È l'azione dello Spirito Santo, perché non è d'accordo con quello che Pietro stava dicendo. Tante volte l'abbiamo detto in maniera comica, adesso stasera per alleggerire, quando in chiesa ascoltando la predica di un prete, perché molti lo vivono come scrupolo, come rimorso, mi sono distratto. Non era una distrazione, era l'azione dello Spirito Santo. Sì, veramente, che impediva di ascoltare le scempiaggini del prete di turno. Quindi arriva lo Spirito Santo che piomba. I fedeli della circoncisione venuti con Pietro si meravigliavano, è uno shock tremendo, che anche sui pagani si fosse fuso il dono dello Spirito Santo. È sconvolgente, ma come noi pensavamo di essere un popolo eletto e il Signore aveva dei riguardi con noi, lo Spirito Santo scendeva soltanto a determinate categorie di persone, a determinate condizioni. Adesso i pagani, noi non abbiamo idea di cosa fossero i pagani a quell'epoca, erano considerati dei rettili repellenti. Un proverbio ebraico diceva, uccidi il migliore dei pagani e avrai ucciso il più schifoso dei serpenti. I rabbini distinguevano tra omicidio e malicidio. Uccidere un ebreo era un omicidio, ma uccidere un pagano era un malicidio, cioè toglievi un male. Quindi i pagani non avevano nessuna speranza, erano esclusi dalla salvezza di Dio. E invece, ecco che arriva lo Spirito Santo anche su di loro. Li udivano parlare in lingue e magnificare Dio. Allora Pietro dice, ma cosa si può impedire che siano battezzati nell'acqua costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? E comandò che fossero battezzati, eccetera, eccetera. La clamorosa notizia dello Spirito Santo che è sceso anche sui pagani, si sparge per tutta la Giudea, ma gli apostoli e i fratelli che stavano in Giudea udirono che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. C'è uno shock in tutta la Giudea. E Pietro va a rendere conto di quello che ha fatto e sale a Gerusalemme. E qui, per comprendere tutto il seguito, dobbiamo conoscere questa distinzione dell'uso del nome Gerusalemme da parte dell'Evangelista. Per scrivere questo nome, l'Evangelista adopera due termini greci differenti, importanti perché hanno un significato teologico. C'è Gerusalemme, nel senso di città dal punto di vista geografico, che allora in greco l'Evangelista scrive, adesso lo scrive in maniera Gerosolima. Quindi questo significa geografico, la città. Quando si vuol dire Gerusalemme, nel senso sacrale dell'istituzione religiosa, si adopera il termine ebraico traslitterato in greco. In ebraico era Yerushalayim e in greco è Jerusalem. È importante da adesso in poi tenere presente questa distinzione. Quindi quando l'Evangelista si riferisce alla semplice città, usa Gerusalemme. Quando invece vuole indicare l'istituzione religiosa, la sede centrale del giudaismo, usa il termine Gerusalemme. Allora Pietro salì a Gerusalemme, sale qui, deve andare a rendere conto del suo operato. Quelli della circoncisione lo rimproveravano. Sentite che accusa che fanno, i gravi crimini. Sei entrato, traduco letteralmente, sei entrato da uomini col prepuzio e hai mangiato con loro. Ecco i grandi problemi della religione, il ridicolo. I grandi temi della spiritualità, siamo nel ridicolo. Sei entrato da uomini col prepuzio. Quello che la natura dona per la religione sembra una colpa. È normale per l'uomo avere il prepuzio. E invece, agli occhi della religione, diventa una colpa. Sei entrato da uomini col prepuzio e hai mangiato con loro. È l'accusa simile che facevano a Gesù quando dicevano: questo accoglie i peccatori e mangia con loro. Mangiare significa condivisione della propria vita. Pietro, un po' pavido, inizia la sua difesa narrando tutto quello che era accaduto, ma si copre le spalle e dice: oh, è stato tutto lo Spirito Santo, io non c'entro niente. È lo Spirito Santo che ha preso l'iniziativa. Quindi comincia a raccontare tutto, dalla visione avuta a Giaffa, dall'incontro con Cornelio, però è reticente, non viene nominato, non parla di centurione, di pagano, ma prudentemente è definito quell'uomo. Ma chi era quest'uomo? Era Cornelio, un centurione pagano. Meglio non dirlo, meglio non esporsi. Andammo in casa di quell'uomo. Ed è Pietro che lo conferma. Mentre io cominciavo a parlare, lo Spirito Santo piombò, scese su di loro, come su di noi e all'inizio. Quindi dice: se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono come noi che abbiamo creduto nel Signore, chi ero io affinché non desse lo Spirito Santo a coloro che avevano creduto in lui? Quindi Pietro giustifica il suo comportamento, però addossando la responsabilità all'azione dello Spirito. Avendo detto queste cose, si calmarono e glorificarono Dio dicendo: dunque anche ai pagani Dio ha concesso. Cos'è che ha concesso Dio ai pagani? Ha concesso lo Spirito Santo. Non va giù. Alla comunità di Gerusalemme, che vedremo una comunità legata alla legge, all'istituzione, alla tradizione, questa novità proprio non va giù. Abbiamo visto che finora l'Evangelista ha detto che ai pagani cosa ha concesso Dio? La discesa dello Spirito Santo. No, dice, dunque anche ai pagani Dio ha concesso la conversione per la vita. Ma chi si era convertito? Qui non si è parlato di conversione in casa di Cornelio. Chi si è convertito eventualmente è stato Pietro, non i pagani. Non è stato chiesto ai pagani di convertirsi. Ma questo era troppo duro da accettare. Nel frattempo succede un dramma. Una carestia che investe tutta la terra, tutto quel bacino, una carestia tremenda, e allora i discepoli intanto da Gerusalemme, quindi qui ci abbiamo per la prima volta, compaiono i profeti. I profeti non appaiono in questa comunità. Qui vedremo ci sono gli apostoli, gli anziani, la Chiesa si sta organizzando secondo la struttura giudaica, i profeti appartengono da qui. Da Gerusalemme scendono i profeti e vanno ad Antiochia, l'attuale Turchia. Allora i discepoli, ciascuno secondo le sue possibilità, decisero di inviare doni ai fratelli abitanti in Giudea. Così fecero, mandandoli agli anziani. Allora l'Evangelista dice che mentre da Gerusalemme ci sono i profeti, a Gerusalemme ci sono gli anziani. Gli anziani sarebbero i presbiteri, esattamente come l'istituzione religiosa giudaica. Cosa è successo? C'è una grande carestia, i credenti di Antiochia fanno una colletta, ma attenzione, com'è che la fanno? Ciascuno, secondo le sue possibilità, decidono di inviarla a quelli di Gerusalemme. Questo significa che il sistema economico instaurato dagli apostoli è stato un grande fallimento. Fallimento perché ha tradito il messaggio di Gesù. Quando a volte si enfatizza la comunità primitiva cristiana dove tutto era in comune, attenzione che l'Evangelista sta denunciando il tradimento del messaggio di Gesù. Gesù aveva detto: vendete quello che avete e datelo ai poveri. Cosa facevano coloro che entravano a far parte della comunità? Vendevano quello che avevano e il ricavato lo mettevano ai piedi degli apostoli. Non lo davano ai poveri. Quindi accumulavano, c'era bisogno di amministratori, l'amministrazione ha provocato delle ingiustizie, dei malumori e delle ipocrisie. E comunque questa comunità, dove c'era l'obbligo di mettere tutto in comune, conosciamo tutti l'episodio di Anania e Safira, fulminati addirittura da Pietro perché avevano nascosto qualcosa, il modello economico di questa comunità è fallito. Invece qui, ad Antiochia, i discepoli, ciascuno secondo le sue possibilità, cioè in piena libertà. Dove non c'è la libertà, non c'è lo spirito. E dove non c'è lo spirito, c'è la vita. Quindi la carestia investe tutti. Questa comunità, dove ognuno dava secondo la propria libertà, secondo le proprie possibilità, c'ha tanto da poter sopperire anche alle carenze di questi qua. Ed è interessante perché è ad Antiochia che per la prima volta i discepoli di Gesù sono stati chiamati cristiani. Ad Antiochia, per la prima volta, sono stati chiamati cristiani. È strano questo. Credono nello stesso Dio, credono nello stesso Gesù. A Gerusalemme non sono stati chiamati cristiani. Ad Antiochia, perché? Perché hanno capito, da questo atteggiamento di generosità, di condivisione, la caratteristica del loro gruppo. Ed ecco allora, adesso arriviamo alla parte della conversione, non volevano altro i farisei. Tra i farisei e questo gruppo c'era rivalità. Perché? Qui siamo ad Antiochia, in terra pagana, fanno una colletta e la mandano a Gerusalemme. Ma essendo denaro che proviene dai pagani, è denaro impuro. Quindi la comunità si infetta. Allora, scrive, siamo al capitolo 12, in quella occasione, il termine significa tempo propizio, il re Erode è complicato spiegare gli Erodi perché in quella famiglia si chiamano tutti Erodi. Questo è un nipote di Erode, cioè Erode il Grande, Erode Antipa, Erodiade, tutti si chiamano Erode, non ci provo neanche a spiegarlo. Comunque è un nipote. Mise le mani su alcuni membri della Chiesa per maltrattarli. L'occasione propizia è stata data da questa raccolta della coletta, perché li rende impuri agli occhi dei giudei, perdendo il prestigio che finora avevano goduto. Accettare un aiuto dai pagani equivale come mettersi a tavola con gente impura, quindi diventare impuri. Erode, che coltivava l'amicizia con il gruppo dei farisei, approfitta dell'occasione per infliggere un castigo a questa nuova setta, era così considerata, il gruppo dei credenti in Gesù, che era una concorrenza a quella dei farisei. Quindi per ingraziarsi i farisei comincia a maltrattarli. Uccise di spada Giacomo, il fratello di Giovanni. Prova un'azione preventiva. Decapita Giacomo, il fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, l'uccisione è gradita. Gesù aveva detto nel Vangelo di Giovanni: verrà l'ora in cui chiunque vi uccide crederà di rendere culto a Dio. A queste perversioni arriva la religione. La violenza in nome di Dio, l'eliminazione in nome di Dio. Decise di arrestare anche Pietro. Allora, Erode ha provato un assaggio. Ha provato a decapitare uno dei membri importanti di questa comunità, che era Giacomo, il fratello di Giovanni. Visto l'esito favorevole, che i giudei l'hanno gradito, ecco che arresta Pietro. E da questo momento, è importante, l'evangelista indica finalmente la pienezza della conversione di Pietro con una clamorosa scelta finale. Catturato, lo gettò in carcere, assegnandolo in custodia, e qui è un'esagerazione quella che l'evangelista scrive, perché sembra veramente un delinquente pericolosissimo questo Pietro. Sentite cosa dice: 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, 16 soldati, per custodire Pietro, con l'intenzione di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Perché dopo la Pasqua? Perché, come per Gesù, con la Pasqua Gerusalemme è piena di pellegrini, possono succedere dei tumulti, delle sommosse, e quindi no, non va affatto. Dopo la Pasqua. E qui l'evangelista ci richiama alla Pasqua, che nella tradizione ebraica era la liberazione dalla schiavitù egiziana. L'evangelista ci sta preparando alla liberazione di Pietro, alla schiavitù che da solo si era creato con le proprie mani. Mentre Pietro era custodito nella prigione, ecco la novità, la Chiesa rivolgeva senza soste preghiere a Dio per lui. Allora, a Gerusalemme intanto si sono formate 2 comunità. Questo è importante anche per capire le differenze, le diversità che ci sono oggi nella Chiesa. Non c'è mai stata una Chiesa. Fin dall'inizio ci sono state Chiese. Allora, a Gerusalemme abbiamo 2 comunità. Una, quella che risiede a Gerusalemme, dove ci sono i profeti. L'altra, quella di Gerusalemme, la città sacrale, dove ci sono gli anziani e dove ci sono gli apostoli. Dice l'evangelista: la Chiesa rivolgeva senza soste a Dio preghiere per lui. Rimane da capire chi è che pregava per lui. Tutte e 2 le comunità o una di queste comunità? L'evangelista ce lo svelerà piano. Quindi Pietro è in prigione, e mentre è in prigione la Chiesa prega per lui. In quella notte, è come la notte di Pasqua, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, e qui l'evangelista, la figura di Pietro, la rende quasi caricaturale, forza certe situazioni. Ed è bene questo. Molti si chiedono: ma perché Gesù ha scelto proprio Pietro? Non ha scelto, non so, il discepolo prediletto che dava garanzie? È importante che abbia scelto Pietro, perché se avesse scelto il discepolo amato, non prediletto, il discepolo amato, questo sarebbe sembrato un traguardo per ognuno di noi insuperabile. Invece ha scelto un uomo con le sue debolezze, i suoi entusiasmi, con le sue vigliaccherie, con le sue ottosità. Sentite qui cosa scrive l'evangelista: Pietro dormiva in mezzo a 2 soldati legato con 2 catene, mentre le sentinelle davanti alla porta custodivano la prigione. Allora, abbiamo detto che sta in custodia di quattro picchetti, di quattro soldati. Allora, il primo picchetto si trova nella cella di Pietro. Due soldati all'entrata e altri due legati, incatenati con il prigioniero. Il secondo picchetto nel cancello della prima guardia, il terzo alla seconda e il quarto davanti alla porta di ferro, che adesso vedremo. Allora ci si chiede, benedetto Pietro, come fai a dormire? Sei lì, incatenato con due guardie, tra poco ti faranno la pelle e tu dormi. È strano che nei momenti importanti della sua esistenza Pietro dorme. Pietro, infatti, dormiva sul monte della Trasfigurazione. Dice Pietro dormiva. Pietro dorme nell'orto degli olivi. Ma o è affetto da qualche malattia che lo fa dormire, o c'è qualcosa. L'Evangelista vuol far comprendere che questo dormire significa estraneità, se non opposizione e non accettazione di quello che sta avvenendo, perché non è possibile, uno in carcere sta per essere ammazzato, è incatenato a due guardie e vedete come dorme profondamente, perché non è stato facile svegliarlo. E Pietro dorme, ma c'è chi veglia per lui, la Chiesa che prega incessantemente. Ed ecco, quando l'Evangelista adopera questa espressione, vuole richiamare una sorpresa, dice guardate cosa succede. Ed ecco, si presentò un angelo del Signore. Espressione tecnica con la quale si indica il Signore quando entra in contatto con gli uomini. Una luce risplendete nella cella, se sarà svegliato. Entra l'angelo del Signore, le celle erano sotterranei, completamente bui, erano delle grotte scavate nella roccia, non avevano finestre, niente. Arriva l'angelo del Signore, scrive l'Evangelista, una luce risplendete nella cella, se sarà svegliato. I pastori che dormivano, i pastori di Betlemme, quando arrivò l'angelo si svegliarono. Pietro, niente, perché i pastori erano coscienti delle tenebre nelle quali si trovavano e hanno accolto subito la luce. Pietro è talmente sprofondato nelle tenebre che non se ne rende conto. Occorre un intervento del Signore. E infatti l'angelo è entrato, la cella si illumina, Pietro niente, e avendo colpito il fianco di Pietro, lo sveglia e deve dare una botta per svegliarlo. E gli dice, alzati in fretta. Ed ecco il primo passo della liberazione di Pietro. Attenzione cosa dice l'Evangelista. E gli caddero le catene. Dove si mettono le catene a un prigioniero? Dai polsi. Invece l'Evangelista stranamente dice... E gli caddero le catene dalle mani. Era lui che le teneva queste catene. Era lui che era l'Evangelista qui, al di là della narrazione storica, sta dando delle indicazioni spirituali, teologiche. Pietro era prigioniero delle sue convinzioni. Era prigioniero di se stesso. Era questa la sua prigionia. Quando, di fronte al sommo sacerdote Gesù, che è legato come un salame, risplende nella sua libertà, nella sua pienezza di identità, Pietro, che era libero, invece si vergognava e arriva a rinnegare Gesù. Tra i due, chi era la persona prigioniera, la persona libera? Non il prigioniero Gesù, ma la persona libera, che era Pietro. Quindi queste catene è lui che se le è create da se stesso. Stranamente, gli cadono le catene dalle mani, ma non viene segnalata alcuna reazione di Pietro di fronte alla liberazione. Continua a rimanere passivo. Poi l'angelo gli disse, cingiti. L'ordine dell'angelo si rifà a quello della cena della notte di Pasqua, quando il Signore disse a Mosè di mangiare l'agnello con i fianchi cinti, quindi c'è tutta l'allusione alla liberazione dalla schiavitù egiziana, calza i tuoi sandali. E ecco, finalmente gliel'ha fatta, fece così. La prima reazione da parte di Pietro. Comincia a essere docile all'azione del Signore. E gli disse, avvolgiti nel mantello. Il mantello raffigura la dignità della persona, lui che l'aveva persa adesso la riprende, e segui me. Finalmente Gesù, perché poi vedremo che questo angelo del Signore era il Signore stesso, torna a invitare Pietro. Quell'invito che gli aveva fatto all'inizio e che Pietro non era stato capace di accogliere, seguimi, adesso finalmente Gesù glielo dice ancora. Adesso che lo ha liberato da questa prigionia, gli dice segui me. Questo verbo seguire è un verbo tecnico che indica la sequela da Gesù, e all'imperativo segui me si trova nei Vangeli sempre in bocca a Gesù. Quindi è Gesù che finalmente gli torna a invitarlo, segui me. Essendo uscito lo seguiva, finalmente. Finalmente Pietro comincia a seguire Gesù. Finora lui lo aveva accompagnato, non lo aveva seguito. Gli era stato a fianco, ma non condivideva l'intenzione, il progetto di Gesù. Finalmente comincia a seguirlo e non sapeva che era vero quello che accadeva per mezzo dell'angelo. Riteneva infatti di avere una visione. Quello che adesso Pietro sta vivendo è talmente grosso, talmente inaudito, che non se ne rende conto. Non sapeva che era quello che è vero. Perché? Perché seguire Gesù significa uscire dall'istituzione religiosa. E questo non è facile. Quando uno è cresciuto ed è vissuto in un'istituzione religiosa, credendo che dando adesione a questa istituzione era sicuro il rapporto con Dio, arrivare a un certo momento della propria vita a comprendere che deve uscire dall'istituzione religiosa non per infedeltà nei confronti di Dio, ma proprio per la fedeltà. Quindi il povero Pietro qui è sconvolto. La rileggo la frase perché è anche commovente. Essendo seguito lo seguiva e non sapeva che era vero quello che accadeva per mezzo dell'angelo. Riteneva infatti di avere una visione. Pietro sta prendendo coscienza, ma ancora non pienamente, della liberazione che il Signore sta operando in lui. Avendo attraversato poi la prima guardia, ricordate i quattro picchetti, e la seconda, giunsero, e qui l'Evangelista dà importanza a questa porta, alla porta, ma è una porta particolare, quella di ferro, quella che conduce nella città, che si aprì da sé, ed essendo usciti, e in una variante importante, si legge scesero i sette gradini, allora porta di ferro con i sette gradini era la porta del Tempio. Cioè Pietro sta uscendo da dove? Da Gerusalemme, dall'istituzione sacrale. E non per infedeltà al Signore, ma per fedeltà al Signore. Proseguirono per una strada e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. L'angelo ha compiuto la sua missione. Ha liberato Pietro non solo dalla prigione fisica, era una prigione fisica, ma quello che era più grave era la prigione interiore che Pietro si era costruito con le proprie convinzioni, con l'attesa di questo Messia trionfatore. E Pietro, tornato in se stesso, l'espressione identica a quella che l'Evangelista ha adoperato nella parabola del figlio prodigo, disse, ecco, quando leggiamo i Vangeli, i testi, dobbiamo sempre farlo lentamente e riflettere. Allora, abbiamo visto che l'angelo gli ha detto seguimi, l'angelo del Signore, il Signore. Escono, rileggo la frase, e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui e qui dice, e Pietro, tornato in se stesso, disse, a chi? Non c'è nessuno, non c'è manco l'angelo, con chi parla? Da solo? Questo è un procedimento letterario destinato a informare chi legge del profondo cambiamento che si è riprodotto nella mentalità di Pietro. E disse, adesso so davvero che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode, la prigionia fisica, e da tutta l'aspettativa, non dice del mio popolo, del popolo dei giudei. Già Pietro non è più giudeo, comincia a diventare cristiano. Ecco le due prigionie. C'era una prigionia fisica, ma c'era una prigionia che lui si era costruita, e qual era? Le aspettative del popolo dei giudei. E qual era l'aspettativa del popolo dei giudei? Un Messia che, come Davide, attraverso la violenza, avrebbe inaugurato il regno di Israele, il defunto regno di Israele, mediante la cacciata e la sconfitta dei dominatori romani e la purificazione di tutte le istituzioni. Pietro non aveva capito una cosa. Gesù non era venuto a riformare le istituzioni religiose. Gesù non è un profeta. I profeti si sono mossi sempre nell'ambito dell'istituzione religiosa per riformarla, per purificarla. Gesù ha fatto qualcosa di più. Gesù si è messo al di fuori dell'istituzione religiosa. Lui le sacre istituzioni non è venuto a riformarle, a purificarle, è venuto a eliminarle. E questo era troppo da comprendere per il povero Pietro e per gli altri. Quindi mi ha liberato da tutta l'aspettativa del popolo dei giudei. Era questa la prigionia che opprimeva Pietro e che gli aveva impedito di seguire liberamente Gesù. Quindi Pietro finalmente prende le distanze dal suo popolo, dall'attesa del Messia trionfatore. E cosa fa adesso? Avendo riflettuto, e qui c'è un capolavoro che l'Evangelista ci regala, perché ci presenta qual è l'ideale di Chiesa secondo Luca. Allora Pietro adesso è libero dalla prigione e cosa fa? Lui riflette. Andò nella casa di... Allora il primo personaggio che troviamo è Maria, che è definita madre. E la casa è sua, è la proprietaria. Andò nella casa di Maria, la madre di Giovanni, soprannominato Marco. Giovanni, soprannominato Marco, è l'autore del Vangelo, quindi è l'evangelista. Allora, alla madre ci mettiamo l'evangelista. Dove molti erano riuniti e pregavano. Ecco, adesso l'evangelista finalmente ci chiarisce quel dubbio che avevamo. Pietro è in carcere, c'è la chiesa che prega per lui, ma quale chiesa prega? Gerusalemme, quella della città geografica, o quella dell'istituzione sacrale, Gerusalemme? Era questa chiesa, era la chiesa che è presieduta da Maria, e lei è la capa della casa, la padrona della casa, che è la madre. Quindi è una comunità che è presieduta dall'amore materno. Questo è importante. L'amore può essere paterno e materno. L'amore paterno è quello che desidera che il figlio in qualche maniera gli assomigli. L'amore materno è quello che accetta il figlio così com'è. Quindi la comunità cristiana nella quale Pietro sceglie di andare dopo la sua prigionia, dopo la sua liberazione, è presieduta da Maria, la madre, è centrata, al centro c'è il Vangelo e il terzo personaggio che adesso vedremo è Rosa, che è la serva, il servizio. Ecco il modello di chiesa voluta, secondo l'Evangelista, da Gesù. Una comunità presieduta dall'amore materno. Ci abbiamo nei padri della Chiesa come Ignazio, che nella lettera ai Romani si legge, parlando della Chiesa di Roma, che presiede nell'amore. Quindi una comunità che è presieduta dall'amore materno, è centrata nel Vangelo. Giovanni Marco è la garanzia del Vangelo. Poi domani Castiglio, nella sua esposizione, ci dirà il perché Marco ha scritto il suo Vangelo, qual è stato il motivo che lo ha spinto, e infine Rosa, il servizio. Allora la comunità cristiana, ecco il modello che il Nuovo Testamento ci offre, è presieduta dall'amore, centrata nel Vangelo e si esprime nel servizio. Questo è l'ideale di comunità secondo l'Evangelista. Allora entra, va in questa comunità dove molti erano riuniti e pregavano. Pietro va verso una comunità che sia diametralmente opposta dalle aspettative dei giudei. Nella chiesa di, la riscrivo perché, Gerusalemme, questa è impostata secondo la mentalità dei giudei. Qui ci sono gli apostoli e gli anziani. È una chiesa, vedremo, fortemente strutturata secondo la tradizione. Allora Pietro sceglie di andare in una chiesa che sia diametralmente opposta. E dopo la persecuzione che c'era stata a Gerusalemme con il martirio di Stefano, si era prodotta come una chiarificazione nell'ambito di questa chiesa gli apostoli che non erano stati toccati dalla persecuzione, perché loro non vedevano nulla di nuovo nel loro attività, rimasero installati nella chiesa di Gerusalemme, mentre quei credenti più aperti al mondo pagano, che provenivano dal mondo pagano, si riuniscono in questa comunità. E quindi questa è la comunità di, come abbiamo visto prima, Gerusalemme. Quindi fin dall'inizio ci sono state due chiese. Una di stampo tradizionale, strutturata con apostoli, presbiteri, eccetera, e l'altro, Gerusalemme, però è quella dove ci sono i profeti, quindi l'azione dello Spirito. Allora Pietro, una volta liberato, riflette e decide di andare verso questa comunità. Avendo picchiato al battente del portone, sopraggiunse una giovane serva. Qui l'Evangelista adesso struttura l'episodio sul modello del triplice rinnegamento. Di fronte a chi ha tradito Pietro, Gesù? Non di fronte al sommo sacerdote, di fronte a una serva. Come lo ha tradito di fronte a una serva, adesso sarà riammesso grazie a una serva, che però gli farà fare un po' d'anticamera. Sopraggiunse una giovane serva di nome Rosa per servire. E avendo riconosciuto la voce di Pietro, dalla gioia, cosa ci aspettiamo? Ha riconosciuto la voce di Pietro, pregavano, dalla gioia aprì. No? Aspetta, gli fa fare anticamera. Non aprì il portone e corse ad annunziare che Pietro stava davanti al portone. Il fatto di non aprire corrisponde alla prima negazione di Pietro. Essi allora le dissero: sei matta, sei impazzita. Ma lei insisteva, la serva insiste, esattamente come il personaggio che era apparso nel terzo rinnegamento di Pietro, che scrive l'Evangelista, e un altro insisteva, quindi c'è un collegamento tra il tradimento di Gesù e la sua missione nella comunità. Ma lei insisteva che era così. Essi allora dicevano: è il suo angelo. Non possono credere. Non possono credere. L'hanno pregato, sì, per la liberazione di Pietro, ma dalla prigionia, ma non possono credere che la loro preghiera abbia ottenuto questo. Ma Pietro continuava a picchiare. È bellissima sta scena. Pietro che continua a bussare e non gli aprono. Allora, finalmente, avendolo aperto, lo videro e rimasero sconvolti. Pregavano per la liberazione di Pietro, ma non potevano arrivare a credere che Pietro bussasse alla loro comunità. E neanche quando lo vedono fisicamente riescono a credere. Tanto era grande la sfiducia che questa comunità aveva nei confronti di quello che poi era stato il capo della comunità di Gerusalemme. Ma avendo fatto loro cenno con la mano di tacere, raccontò come il Signore, prima si era parlato di angelo del Signore, adesso Pietro dice che invece è stato il Signore, lo avesse condotto fuori. Condurre fuori è un verbo greco che viene adoperato nel libro d'Esodo per indicare la liberazione dalla schiavitù egiziana, dalla prigione. Quindi Pietro spiega come ha fatto il suo esodo personale fuori dal mondo religioso, poi disse: Ed ecco la conclusione, strana, paradossale. Annunciate a Giacomo e ai fratelli questo. Giacomo e i fratelli stanno qui. Perché non ci va Pietro? La costruzione della frase greca, mettendo questo alla fine, gli dà una connotazione negativa. Quindi ci sono due comunità a Gerusalemme. Una, quella installata in Gerusalemme, con gli apostoli e i cose. L'altra, una comunità, oggi diremo in termini, tanto per intenderci, una comunità di base. Pietro entra in questa comunità e dice: annunciate a Giacomo e ai fratelli questo. Perché non c'è andato lui? Perché una volta uscito dalla prigionia non è andato lui nella comunità di Gerusalemme? Sembra che Pietro non le vuole più a che fare. Ed appare un sinistro personaggio, Giacomo, terribile, tremendo. È riuscito finalmente a prendersi la rivincita. Qual è stata la rivincita? Tra Pietro e Giacomo c'era da tempo una tensione, una ruggine. Perché? Nei Vangeli si dice chiaramente che i fratelli di Gesù non credevano in lui. Fin tanto che Gesù era in vita, nessuno della sua parentela credeva in lui. Addirittura nel Vangelo di Marco pensavano che fosse matto. Ebbene, poi Gesù muore, risorge, è diventato un personaggio importante. La famiglia ha cominciato ad avanzare delle pretese in nome della dinastia. C'è stato un momento delicato. Il momento delicato qual è stato? Che bisognava ricostituire il numero 12, che era diventato 11 a causa della morte di Giuda. E c'erano i fratelli, in particolare Giacomo, di Gesù, che ambivano a far parte di questo gruppo. Allora Pietro ha fatto un po' come si fa oggi quando si fa un concorso truccato, no? Mettendo dei requisiti, è stato tremendo, è un filibustiere. Pietro disse che sarebbe stato scelto per far parte del gruppo dei 12, sentite che cattiveria, no cattiveria nel senso buono, fosse uno tra coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto in mezzo a noi, incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato tra noi assunto in cielo. E i fratelli di Gesù non ci credevano in lui, pensavano che era matto, quindi Pietro dice: va bene, adesso chi torna a far parte del gruppo dei 12, uno che ci ha seguito da sempre, dal battesimo all'assunzione del cielo, escludendo di fatto Giacomo e tutti gli altri parenti. Adesso Pietro è andato in disgrazia, è in prigionia, e Giacomo ha preso il sopravvento. Filo giudeo, nazionalista, tradizionalista, una figura tetra, pare qui, non abbiamo tempo di fare tutto lo scontro con Pietro, che poi avverrà. Ma Pietro non vuole più nulla avere a che fare con la comunità di Gerusalemme. Andate a dire a Giacomo e ai fratelli questo, raccontateglielo voi, perché non c'è andato lui. Ed ecco la conclusione, è uscito, andò in un altro luogo. Allora anche questa è una stranezza. Come? Esci dalla prigione, sei libero, vai in una comunità, bussi, non te fanno entrare, finalmente entri, dici due parole e già esci un'altra volta. Vedete, se lo prendiamo dal punto di vista storico, questa narrazione sembra incongruente. Per la terza volta compare il verbo uscire per indicare, il numero 3 lo sappiamo, indica la pienezza, la completezza dell'esodo compiuto da Pietro. Il verbo naturalmente ha una connotazione, come ho detto, figurata e non reale, non c'è senso che Pietro appena entrato già esca, ma dice che andò in un altro luogo. E l'espressione, qui Gerusalemme, possiamo eliminarla, l'espressione il luogo, allora, nel mondo ebraico c'era un profondo rispetto per tutto quello che era sacro. Allora si evitava di nominare un nome sacro, si usavano dei sostitutivi. Per esempio non si diceva mai Dio, si dicevano i cieli e così via. E lo stesso, il Tempio di Gerusalemme era talmente sacro che non osavano nominare il Tempio. Allora il Tempio di Gerusalemme lo chiamavano il, con l'articolo determinativo, il luogo. Allora qui l'Evangelista dice, è uscito, andò in un altro luogo. Per un giudeo il luogo per eccellenza era il Tempio di Gerusalemme, che era il centro delle aspettative del popolo giudaico. Il cambio di luogo qui si verifica nell'intimo di Pietro, nella sua interiorità. L'Evangelista dice che Pietro si è distanziato definitivamente dall'istituzione giudaica. Con la conversione di Pietro si chiude la prima parte degli Atti, l'Evangelista segue un personaggio fino alla sua conversione, poi lo lascia, e inizia da questo punto quello di Paolo. Pietro compare ancora una volta, lo facciamo brevemente, siamo ormai alla fine, quando c'è un processo che fanno a Gerusalemme, a chi lo fanno? Lo fanno a Paolo e Barnaba, colpevoli di aver portato questo annunzio anche ai pagani, scrive l'Evangelista, capitolo 15, essendo allora avvenuto un dissenso, una controversia non piccola con Paolo e Barnaba, si stabilì che Paolo e Barnaba salissero dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme per dirimere questa controversia. Paolo e Barnaba vanno ai pagani e a Gerusalemme, l'istituzione sacra, questo non va. E c'è uno scontro, ed è interessante, scrive, si alzarono allora alcuni della setta dei farisei che avevano creduto. I farisei che avevano creduto, come è possibile che i farisei avevano creduto? E sono rimasti i farisei, dicendo si deve circonciderli, comandando di osservare la legge di Mosè. Il messaggio di Gesù lo hanno anacquato. Hanno accolto indubbiamente il messaggio di Gesù, ma con la legge di Mosè. Quindi impongono di osservare la legge di Mosè. Si riunirono allora gli apostoli e gli anziani per esaminare la questione e qui c'è un processo. C'è Paolo e Barnaba che sono gli accusati, i farisei fanno il ruolo del pubblico ministero, l'accusa, Pietro adesso farà la parte dell'avvocato difensore e infine il giudice sarà Giacomo. Ecco, Pietro si alza, fa un lungo discorso e l'espressione che voglio far risaltare è questa. Perché dunque tentate? Il verbo tentare è un verbo tecnico che indica l'azione del diavolo. Perché dunque tentate Dio imponendo un giogo sul collo dei discepoli che né i nostri padri né noi abbiamo avuto la forza di portare? Quello che per i farisei era di diritto divino si deve circonciderli. Il verbo dovere era un verbo tecnico che indicava la volontà di Dio. Per Pietro non è altro che una tentazione satanica. Pietro ha portato al massimo la sua liberazione. Quello che la tradizione religiosa, spirituale, giudaica pensava di diritto divino, Pietro dice è una tentazione del diavolo. Sono tremende le frasi che adopera Pietro. Quello che per i difensori della tradizione doveva permettere la comunione con Dio, per Pietro è proprio quello che lo impedisce. E quindi Pietro continua parlando che è per la grazia che siamo salvati. Tacque la moltitudine, ascoltavano Barnaba e Paolo, ed ecco Giacomo che interviene, dicendo, uomini, fratelli, ascoltate me. Sta parlando Pietro, interviene Giacomo, ascoltate me, proprio con autorità. Si rivolge, parlando di Pietro, usando non il nome greco che aveva, Simon, ma il nome ebraico, ricordando la sua tradizione. Simeone ha raccontato come da prima Dio ha voluto scegliere tra i pagani un popolo per il suo nome. E quindi fa tutto un discorso giudaico sulla validità del Tempio, eccetera. E poi è interessante come nell'ambito della religione ci sono sempre i criteri. Così dice il Signore di queste cose, note fin dall'eternità. Ecco, è tipico della religione, è sempre stato fatto così. È noto da sempre, fin dalla eternità. Perciò io sentenzio. È lui che decide. Decide di non bisogna molestare quelli che dal paganesimo ritornarono a Dio, ma di prescrivere loro di astenersi dalla contaminazione degli idoli. E poi quello che è grave dice: Mosè infatti fin dalle generazioni antiche in ogni città chi lo predica nelle sinagoghe e viene letto ogni sabato. E da questo conflitto tra l'azione dello Spirito rappresentata da Pietro, Paolo e Barnaba e la legge rappresentata da Giacomo nasce un compromesso. E qual è il compromesso? E dico sempre che è nata la diplomazia curiale, ecclesiastica. Sentite il finale: abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi, ma non significa che abbiamo deciso in comunione con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo aveva deciso una cosa: niente pesi ai pagani. Noi ne volevamo tutti, siamo arrivati a un compromesso. E qui finisce, scompare il ruolo di Pietro. Ecco, credo che rispolverare queste parti del libro degli Atti, che è un po' la Cenerentola del Nuovo Testamento, perché viene considerato come un libro storico e non come un Vangelo, un libro che non viene mai commentato, perché si commenta naturalmente il Vangelo, abbiamo scoperto le ricchezze. Bene, allora domani mattina alle 9:30 ci sarà Castiglio con la sua relazione, perché il Concilio non ha dato i frutti attesi. Ricordo l'orario, alle 9:30 ci abbiamo tutta la mattinata con Castiglio e poi il pomeriggio si riprende alle 16:00. Il pomeriggio alle 15:00, per chi vuole, ci sarà la visita guidata alle cantine e al museo. Alle 19:00 si celebra l'Eucaristia. Alle 20:00 per gli ospiti c'è la cena. E alle 21:30, per chi vuole, la Proloca ha organizzato una visita al museo, in particolare al teatro, che è un gioiellino, e alla chiesa di Santa Maria, che contiene un prezioso dipinto. Bene, abbiamo cominciato da 3 giorni, vi ringraziamo con la figura di Pietro e vi auguro buonanotte.